Buonasera a tutti, edizione speciale stasera. Oggi è Rosh Chodesh di Nissan, poi ne parleremo. Ma prima di tutto, come di consueto, leggiamo i due capitoli 20-121 di Tehillim per tutti i miracoli, per ringraziare Hashem di tutti i miracoli che sta facendo in Israele, di tutta quella pioggia di missili che stanno cadendo, e Baruch Hashem, Hashem li sposta uno a uno. Ci dispiace per i nostri fratelli in Israele che stanno passando questo momento di tensione e di doversi durante la notte svegliarsi diverse volte, correre nei bun, nei mamadim, lì dove sono i posti protetti. Però Baruch Hashem, ringraziamo Hashem che Israele è ancora forte e tutto sta andando alla grande. Hashem ancora una volta sta facendo vedere la sua forza e i miracoli, ma ne parleremo più avanti. Facciamo un Tehillim appunto per tutti loro, per la, che tutto questo possa finire il più presto possibile, per la redenzione finale e per Rifuah Shlema di Yitzchak ben Yocheved. Lav Natzeach Mizmon Navid Yancha Adon Rabbi Yom Tzara Yezakev Hashem Yaakov Yishlach Ezechem Mikodesh ומציון יסדקה יזכור כל מנחותיך ויורד חדש נשא להיתנך כי יבבך וכל הצעתך ימלא נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נגול ימלא אדוני כמשרותיך אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו ינם משמי קודשו בגבורות יש הימינו אלה ורכב ואלה והסוסים אנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר המה קרו ונפלו ואנחנו קמו ואני תודה אדוני שם לכננו ויום קוראינו שיר למעלות יש עיניי אלה ערים מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עשה שמיים וארץ, אל ייתן לעמוד רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולישון שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני שלך ימיניך, ימם השם יש לך, כברך ברעי לאדוני, ישמורך מקורא, ישמור את נפשך, אדוני ישמור את צאתך, ובייך מטה ועד עולם. רגרסיאמו לפמיליה מולינארי, כשאנו פרזנטי קווה, פר אברה דדיקטו כוסת הריציונה, הנועם ישראל. Noam Israel è niente meno del figlio di quello che voi tanti voi conoscete, Edoardo Galliani, che si trova in Israele e fa lezioni anche lui in italiano, so che tanti di voi lo seguono, e stasera il figlio ha fatto il Bar Mitzvah, 13 anni, perciò è un grande traguardo, perciò facciamo tanti tanti auguri alla famiglia Galliani, a Edo, alla moglie, a tutta la famiglia, e ringraziamo appunto la famiglia Molinari da Lugano per aver voluto festeggiare questo grande evento facendo questa dedica. Come abbiamo detto stasera, oggi era Rosh Chodesh Nissan, era il capo, era il primo giorno del mese di Nissan. Nissan è il mese dei miracoli, è il mese della redenzione, è il mese dove gli ebrei sono stati liberati dall'Egitto. Non c'era più schiavitù, siamo usciti per poi diventare un popolo, una nazione, per prendere la Torah e così via. Tutto è cominciato da questo mese. Nissan, Nissim. Nissim vuol dire miracoli. Perciò quando c'è una forza in una certa giornata, in un certo mese, bisogna andare con la forza. Bisogna usufruire al massimo quella potenzialità che c'è già nella natura del mese, per rimanere, andare sulla cresta dell'onda. Perciò se questo mese già ormai da migliaia di anni è il mese dei miracoli, è il mese della redenzione, tutti noi dobbiamo auspicare che sia anche oggi. Tutti noi vogliamo la redenzione, vogliamo che Mashiach arrivi, tutti noi vogliamo che ci sia la pace in Israele, vogliamo che il male venga estirpato, venga eliminato, perché pace non esiste. Noi sappiamo benissimo che con determinate nazioni, persone, non può esserci la pace. Abbiamo provato, Israele ha provato da anni e anni e anni, ma non c'è pace. Come disse a Rebecca quando era incinta, la famosa storia che lei era incinta e lei non sapeva ancora che erano due fratelli, Esau e Giacobbe, e allora Dio le disse: tu non hai un solo figlio, ma hai due figli. E questi due figli non saranno mai amici, saranno sempre, quando uno si innalza l'altro cadrà, sempre in combattimento. Ciò vuol dire che non può esserci una pace, per quanto Israele si sia adoperata per fare pace con queste persone in passato, non può esserci pace. Uno dei due deve cadere. Perciò loro che usano la forza del male, la forza del terrorismo, la forza dell'uccisione e così via, e parlo loro in generale, Iran e tutta la compagnia brutta, Be'ezrat Hashem che possa esserci la luce di Hashem in questo mondo, che possa esserci la redenzione finale, tramite che verrà distrutto tutto quello che è negativo. Perciò questa è la vera vittoria, quando verrà distrutto il male, il terrorismo nel mondo. Allora sì, potremo gioire della redenzione e siamo molto vicini a questo. Miracoli che stanno succedendo, che l'Iran stanno uno a uno stanno cadendo, Israele li sta eliminando con l'aiuto di Hashem. E auspichiamo, siamo il mese della redenzione, il mese dei miracoli, che Hashem possa fare veramente grandi, grandi miracoli per noi. Settimana scorsa, vi ricordate, abbiamo parlato di Shabbat. Avevo chiesto appunto di provare a osservare Shabbat, anche se magari non tutto Shabbat, una parte di Shabbat, cominciare qualcosa. E so che tanti di voi hanno ascoltato il mio invito e hanno fatto Shabbat. C'è una persona in particolare che mi ha scritto una lettera, un messaggio che volevo chiedere. Ho chiesto permesso di dire il suo nome, Carmen Newman, che è qui con noi, che è sempre, ormai da anni, è sempre fissa alla lezione. E le auguriamo che lei pronta a guarigione, perché ha bisogno di guarigione, Be'ezrat Hashem. Allora, quando io ho chiesto, provate a fare Shabbat, l'indomani, venerdì, mi manda un messaggio che scrive così: Carissimo Rav, ho tante amiche ebree e non, alle quali mando di solito un saluto sia la mattina che la sera. Oggi ho comunicato loro che da ora in poi ho preso un impegno inderogabile per il sabato che mi impedisce di salutarle dopo la sera di venerdì fino a sabato sera, ovvero di salutarle con la telefonata o un messaggio e così via, perché Shabbat appunto non si può usare il cellulare. Ringrazio lei augurando uno speciale Shabbat, Shalom Uvarach, alla famiglia Carmen. Ecco, grazie Carmen per aver preso al volo l'invito di osservare anche in parte Shabbat. Sono sicuro che tanti l'hanno fatto, anche se magari non mi hanno scritto. Se volete scrivermi in privato o scriverlo dove volete, perché è bello rendere pubblico una buona azione che si fa, perché rinforza anche le altre persone. Perciò ricordiamoci sempre, sempre, Shabbat è la protezione. Chi Yishmerah Shabbat, Kel Yishmereni, chi osserva Shabbat, chi protegge Shabbat, Hashem lo protegge. Perciò adesso che più che mai abbiamo bisogno di protezione, per favore cerchiamo di migliorare l'osservanza del nostro Shabbat. Benissimo, oltre a essere l'inizio del mese, Rosh Chodesh, è anche l'inizio della parasha del libro di Vaikra. Noi domani, Shabbat, leggeremo, cominciamo il terzo libro della Torah, Vaikra, Levitico, che parla totalmente, sempre parla di sacrifici. All'epoca del santuario si potevano portare sacrifici, oggi non si fa più perché i santuari non c'è più, però studiamo lo stesso un po' di quello che ci insegnano i sacrifici. Allora, la Torah dice Adam ki yakriv mikem, non sto a fare tutta la spiegazione grammaticale, ma nel modo come è scritta questa frase, che appunto grammaticalmente è un po' sbagliata, tra virgolette, ma ci viene a insegnare proprio nel modo come è scritto, che è vero, Hashem chiede di prendere un animale e sacrificarlo. Sacrificio cos'era? Si portava al santuario, si faceva il taglio rituale secondo la regola che l'animale appunto non soffra, una parte veniva donata al sacerdote, una parte lo mangiava il padrone e una parte veniva bruciata sull'altare. sull'altare. Perciò prima ovviamente veniva, come quando si mangia la carne, prima veniva fatta la shechitah, il taglio rituale, che è molto meticoloso per fare attenzione che l'animale non soffra, e poi dopo veniva diviso e una parte veniva bruciata sull'altare in onore di Hashem. Allora, Korban, prima di tutto, viene dalla parola karov. Karov vuol dire vicino. Perciò, sì, è un modo questo di avvicinarsi ad Hashem, a Dio. Però attenzione, non è che una persona può andare a prendere un animale, portarlo al santuario e farlo sacrificare e dire ok, mi sono avvicinato a Dio. Ovviamente questo è soltanto un qualcosa di esterno, un simbolo esteriore. Il vero sacrificio è quello che è dentro di noi. Infatti, come dicevamo prima, questo modo un po' strano di scrivere la frase in ebraico, grammaticalmente un po' stona, l'insegnamento è che in verità Dio non desidera semplicemente prendere un animale e sacrificarlo. Dio vuole che noi sacrifichiamo l'animale che c'è dentro di noi. La Torah ci insegna sempre, la Torah è molto psicologia, così come nella psicologia sempre ci si insegna tutto è dentro di te, tutto quello che hai fuori lo trovi dentro di te, cerca in te, troverai anche le tue paure, potrai superarle. Ecco, la stessa cosa è nella Torah. Cioè, ovviamente la psicologia impara dalla Torah. La Torah ti insegna, vuoi avvicinarti a Dio? Benissimo. Non limitarti a fare un sacrificio e basta. Sacrifica qualcosa che c'è dentro di te. Sacrifica la tua parte animale, sacrifica i tuoi desideri negativi. Sacrifica vuol dire non farli. Sacrifica il tuo tempo, dona il tuo tempo per lo studio della Torah, per i mitzvot, per aiutare il prossimo. Tutto quello che tu puoi sacrificare, dare, donare, questa è la mitzvah. Vuoi avvicinarti a Dio? Avvicinati tu, non limitarti a appunto fare soltanto un sacrificio materiale e basta. Come santuario, no? Abbiamo studiato che Dio dice agli ebrei: fate un santuario e io voglio abitare dentro di voi. Ma come se chiedi di fare un santuario, pensiamo che tu voglia abitare nel santuario. Di nuovo, Dio dice: sì, quello è un simbolo. Qualcosa di materiale, come sacrificio, ma io voglio voi, io voglio abitare dentro voi, non semplicemente limitarmi ad abitare in un posto, in una casa, per quanto sia santa. Perciò anche qui l'idea è quella, c'è una parte materiale dove Dio chiede di fare, perché noi nella religione ebraica non c'è soltanto spiritualità, soltanto in modo emotivo o meditazione. Nell'ebraismo, Hamaseu Haikar, l'azione è quello che conta. Perciò facciamo l'azione esteriore di fare un sacrificio, di fare un santuario, però poi Dio dice: ma io voglio voi, io voglio te, voglio il tuo cuore, la tua generosità, la tua esperienza, voglio la tua presenza, il tuo amore. Perciò sempre dobbiamo ricordarci che tutto è dentro di noi, ma anche bisogna fare l'azione. Anche d'altra parte non va bene, perché uno può dire: vabbè, allora se è così, se è tutto dentro, allora io non metto i tefillin, non accendo le candele, ma nel mio cuore io prego a Dio, nel mio cuore io lodo. No, l'azione ci deve essere, ma Dio vuole tutte e due, vuole sia il cuore che l'azione. Solo uno dei due non è abbastanza. E questo è il Korban, che viene da parola Karov. Avviciniamoci ad Hashem. Benissimo. Adesso, oggi noi non facciamo sacrifici, l'abbiamo detto. All'epoca si facevano. Qua c'erano quattro stadi, che guardate che bella la Chassidut, che ci insegna che anche oggi in realtà, in un certo livello, in un certo senso, possiamo continuare a fare sacrifici, ma non come all'epoca, ma in un modo spirituale. Adesso andiamo a vedere. C'erano quattro stadi per fare un sacrificio. Il primo sacrificio era ovviamente prendere un animale. Il secondo era controllare che questo animale fosse sano, che non avesse rotture, graffi. Doveva essere, oltre che essere sano, doveva essere integro. Se soltanto aveva un graffio o un taglio o un qualcosa, Questo animale non era idoneo per essere sacrificato, perciò bisogna prendere un animale, controllare che sia integro. Dopodiché, appunto, si faceva la shechitah, il taglio rituale, e tutto il sangue usciva. E una volta fatto il taglio, una parte si bruciava e una parte si mangiava e così via. Adesso, questi quattro stadi, il Rebbe ci insegna che possiamo farlo anche oggi noi, in un modo, diciamo, spirituale. Prima di tutto ci si dice prendi un animale. Prendi un animale, cosa vuol dire? Prendi l'animale che c'è in te. Ognuno di noi ha un animale, ha un'anima animalesca, abbiamo un'anima divina, abbiamo un'anima animalesca, poi c'è l'animale che c'è in noi, il male che c'è in noi, la negatività che c'è in noi. Dice anche quello lo devi usare per servire Hashem. Questa è la bellezza della Chassidut, che ti dice: non devi servire Hashem soltanto con la tua anima divina, quello è abbastanza palese, è ovvio che la parte divina che c'è in me serve Hashem, ovvio. Ma ti si dice no, anche la tua parte animale, la tua parte negativa anche deve essere capace, tu devi essere capace di trascinare anche il male che c'è in te e farlo servire Hashem. Anche gli Yetzer Hara che c'è in te deve servire Dio, e questa è la bellezza. Perciò come fai a fare questo? Prendi l'animale. Cosa vuol dire prendi l'animale? Impadronisciti dell'animale che c'è in te. Tu lo devi guidare. Non devi lasciare che l'animale che c'è in te ti guidi nella parte sbagliata, si impadronisca di te e faccia di te quello che tu vuoi. È come quando una persona va a cavallo e a un certo punto impazzisce e comincia ad andare, perde le redini e va dove vuole. E trascina la persona, no? Tu devi dominare l'animale che c'è in te e non lasciare che lui ti porti in acque cattive. Perciò questo vuol dire prendere l'animale, sii padrone di te stesso. Ok, il secondo punto era, abbiamo detto, controllare che sia integro, che non abbia difetti, mancanze. Ecco. Ognuno deve guardare se stesso e non chiudere gli occhi come noi umani siamo capaci di fare su noi stessi, chiudiamo gli occhi sugli altri, li apriamo quando c'è un difetto. Guarda i tuoi difetti, controlla, controlla dentro di te, vai a cercare i difetti che tu hai, le mancanze che tu hai, ma non per altro, per metterli a posto. Perciò il secondo punto è controlla. Perché se un animale non va bene, lo si scarta. Nel nostro caso dobbiamo controllare che tutte le nostre modi di fare siano consoni alla volontà di Hashem. Ovviamente tutti questi passi sono cose molto profonde che possono prendere tanto tempo, ma finché riusciamo a farle. Però è un qualcosa, è un passo, un qualcosa che ognuno di noi si deve impegnare a fare. Controllare ogni nostra parola. Ogni pensiero, ogni cosa che guardiamo, tutto deve essere sempre sotto controllo. Perché se tu, appunto, non controlli la tua persona, l'animale che c'è in te ti porta in un posto che non ti accorgi neanche. È come quando entri in mare o in oceano addirittura, la corrente ti sposta, entri in mare in un certo punto e ti trovi a un certo punto, senza che te ne accorgi, diversi metri più in là, senza che te ne accorgi. Perché? Perché la corrente ti porta. Allora, ti dice Hashem no. Non lasciare che il tuo animale ti porti in acque cattive. Dopo che hai fatto il primo e il secondo passo, devi fare il terzo passo, la shechitah, tagliare l'animale. Cosa vuol dire tagliare l'animale? Attenzione. Tagliare l'animale vuol dire togliere la sua vita. Quando tagliamo la gola all'animale, l'animale smette di vivere. Il suo sangue esce. Tutta la vitalità che nel sangue esce e lui rimane soltanto un animale senza vita. Cosa vuol dire nella nostra vita togliere la vitalità, togliere il sangue? Vuol dire noi viviamo in un mondo, questa è bellissima, tutti noi viviamo in un mondo materiale. Mangiamo, beviamo, lavoriamo, facciamo soldi, carriera, ognuno con la sua storia. La Torah non ti dice non mangiare, diventa un eremita, non vivere nel mondo, non dormi male, come tanti magari ci sono i posti dei grandi spirituali che fanno cose del genere. Dice: no, 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 niente di tutto ciò. Devi dormire bene, devi mangiare bene, devi vestirti bene, devi lavorare, tutto deve essere consono alla normalità del mondo. Solo togli la vitalità. Quando mangi, per esempio, non mangiare come una bestia, come un animale, che mangi tanto, che mangi in un modo scorretto, che mangi con passione soltanto per mangiare. Mangi in un modo delicato, mangia quanto hai bisogno, mangia in un modo bello, educato, che sia bello da vederti, non come una bestia che sbrana il cibo. Vuol dire, Hashem permette di mangiare, di bere, di dormire. Il corpo è importante nell'ebraismo, però dice: il lavoro, non diventare schiavo del tuo lavoro, non fare in modo che il lavoro prenda il 99,9% della tua giornata, della tua vita. Lavora, ma togli il sangue, vuol dire non fare tutto quello che tu fai, non farlo con tutta la tua vitalità. Di sangue, togli il sangue, togli la vitalità. Mangia perché devi mangiare, dormi perché devi dormire, vai in vacanza perché il tuo corpo ha bisogno di riposarsi, ma non che lo fai con tutta la vitalità, perché tutta la tua vitalità e tutta la tua forza deve essere concentrata in che cosa? In Hashem, nell'amore verso il prossimo, l'amore verso Dio, fare quello che è giusto. Perché se una persona fa con tanta vitalità mangiare, bere, dormire, tutte le cose che fa tutti i giorni, diventa come una bestia. Hashem non vuole che noi siamo delle bestie, Hashem vuole che noi innalziamo la spiritualità che c'è in noi, la finezza che c'è in noi. E questo possiamo farlo soltanto quando togliamo l'itlahavut, dice in ebraico, la passione per determinate cose. Ripeto, la Torah non vieta cose materiali, ma ti dice fallo senza impazzire, metti più che altro la tua forza in cose più spirituali. Dopo che l'animale è tagliato, dissanguato, eccetera, abbiamo detto che una parte si brucia sull'altare. Ok? Cos'è questo bruciare sull'altare? Un fuoco che veniva, che questo è il simbolo dell'amore per Hashem. Nella vita dobbiamo avere fuoco. Quando fai una mitzvah, non è importante quante mitzvot fai, ne fai una, due, cento, non è importante. Quando fai una mitzvah, non farla soltanto perché sei obbligata a farlo, perché è una cosa che hai deciso di fare. Fallo con fuoco, con passione. Ecco, qui devi fare il fuoco, passione. Non il mangiare. Le mitzvot. L'amore per Dio, l'amore per il prossimo, l'amore per la Torah, la carità, tutto quello che tu fai. Non farlo freddamente, farlo con passione, con fuoco. E c'è una grande differenza di una persona che fa una cosa perché deve farlo, quella è apatia. Se lo fai soltanto perché devi farlo, certo l'hai fatto, nessuno potrà mai dire: ma questa mitzvah l'hai fatta senza cuore, perché alla fin fine è importante. È la mitzvah. Anche se non hai fatto con tutte le emozioni del mondo, l'importante è che hai fatto la mitzvah. Anche se dai dei soldi a un povero senza cuore, lui con i tuoi soldi, anche se non hai fatto con cuore, con i tuoi soldi lui va e mangia e beve e rimane in vita. Perciò è vero, è giusto mettere il cuore. Però alla fin fine la mitzvah è importante. Allora dicevamo, abituati a fare la mitzvah con cuore, perché? Perché anche se in realtà la mitzvah vale lo stesso, ma perde di valore. Se tu vai a una persona e lo aiuti e lo fai senza un sorriso, sì, l'hai aiutato, però lui magari desidera il tuo sorriso più del tuo aiuto fisico. Perciò questo è il punto. Fare le cose bene sicuramente, ma fallo col cuore, con la passione, col fuoco. E questo è il fuoco dell'altare. Che c'è, che deve essere nel nostro cuore quando noi facciamo una mitzvah. C'è scritto tante volte in questo libro, quando si parla di sacrifici, tantissime volte nella Torah Ripete la parola Reach Nichoach Lahashem, ovvero Reach Nichoach vuol dire un buon profumo per Dio. Che quando Dio con gli ebrei faceva i sacrifici, questo era un buon profumo per Hashem, un profumo gradito. Adesso qua abbiamo diverse domande da fare. Prima di tutto, come possiamo chiamare una carne bruciata? Perché la parte che si bruciava si metteva sull'altare e bruciava totalmente finché diventava nera. Allora questo non ha un buon odore, è bruciato. Perciò di partenza vediamo che comunque già tanto per cominciare questo cibo, questa carne non ha un buon odore perché è un odore bruciato. Ma anche se avesse un buon odore, ipoteticamente, come possiamo dire che Dio percepiva un buon odore? Vuol dire che Dio è un umano? Dio gli piace l'odore? Anche, diciamo, anche se fosse un buon odore. Dio non è un umano che gli piace un odore, che gli piace a gusto. Dio è al di sopra di tutto ciò. Perciò come mai diverse volte nella Torah Dio dice questo è un profumo gradevole per Hashem? Allora, Rashi cosa dice? Rashi insegna così, che in realtà qua non si parla veramente del profumo in sé, ma dice che la gioia di Hashem è che tutto è stato fatto secondo la sua volontà, secondo quanto lui ha chiesto. E questo è il profumo spirituale che scaturisce, che piace a Dio. Perciò non è tanto l'odore, perché appunto Dio non è un umano. Più che altro Dio è contento che quando lui chiede una cosa e i suoi figli lo fanno, il profumo, diciamo, spirituale che esce fuori da un'azione che una persona fa per Dio, questo è quello che era piacevole ad Hashem. Però vediamo che questa frase Dio non la scrive quando parla delle mitzvot, tipo Shabbat, Tefillin, Kasher. Questa frase lo scrive soltanto quando parla dei sacrifici. Allora la domanda è come mai soltanto quando parla dei sacrifici dice questa frase così? Perché le mitzvot hanno una logica. Perciò cosa succede? Sì, ti avvicini a Dio, ma molte volte noi facciamo le mitzvot perché capiamo che questa cosa è giusta, capiamo che va fatta e così via. Quando si tratta di un sacrificio, invece, specialmente un sacrificio che si chiama Olà, che a quel tipo di sacrificio tutto l'animale veniva bruciato. Né il Kohen né il padrone portava, mangiava a nessuna parte. Tutto era sacrificato per Dio. Allora uno può dire, ma dove sta la logica di questo? Capisco negli altri sacrifici una parte viene bruciata come simbolo, ma poi il resto viene mangiato da persone, perciò non viene sprecata la carne. Qui invece il sacrificio di Olà è uno spreco, tra virgolette. Allora Dio dice, quando i miei figli fanno qualcosa, come un sacrificio che è illogico, bruciare, sprecare una parte, questo è il profumo che a me piace. Quando i miei figli fanno quello che io desidero, senza fare troppe domande. Anche dove la loro logica non ha una risposta, ripeto, una mitzvah, Shabbat, Filin, hanno la loro logica, poi noi le facciamo e capiamo anche, ma il sacrificio non ha una logica, perché viene sprecato della carne che puoi usare. E Dio dice, questo è il profumo che mi piace, quando i miei figli si fidano di me, seguono le mie direttive, anche quando io non spiego loro una logica che loro possano capire, e comunque loro lo fanno, quella è la mia gioia. Perciò, cari amici, da quello che abbiamo studiato stasera abbiamo visto come i sacrifici che sono così importanti per Dio, anche oggi in realtà, in un modo spirituale, possiamo farlo. I sacrifici che parliamo di noi, di controllare noi stessi, di dominare il nostro male, di fare la vitalità, la Torah con vitalità, e di fare tutto quello che Hashem ci chiede fidandoci di Lui. Oggi possiamo continuare a fare i sacrifici. Benissimo, andiamo avanti. Ci sono, abbiamo spiegato, diversi tipi di sacrifici. E in questa parasha parla di sacrifici per avere commesso delle trasgressioni. E questo tipo di sacrificio si chiama Korban Chattat. Chattat vuol dire peccato, Chet. La nostra parasha parla dei sacrifici dei peccati e ci sono quattro tipi di chattat, di sacrifici per espiare un peccato. Questo sacrificio può essere fatto apposta o per sbaglio. In qualsiasi caso sia che una persona ha fatto una trasgressione, o per sbaglio o appositamente, il suo tikkun, il suo modo di ratificare è tramite sicuramente teshuva nel cuore, ma anche poi doveva portare un korban in dono per Hashem. Adesso ci sono quattro tipi di korbanot, di sacrifici che parlavano nella nostra parasha di Chatat. C'era uno che poteva portare il Kohen Gadol, il sommo sacerdote. Si parla del Sanedrio, le Sanadrin che porta un Corban, il Corban che poteva portare il re e un Corban che poteva portare un semplice ebreo, un sacrificio. Corban vuol dire sacrificio. Adesso, interessante notare che in tutte queste quattro categorie di chi può portare un sacrificio, che chi può fare questo sbaglio, la Torah viene di nuovo con una formula grammaticale, dice non se faranno i peccati, invece la Torah dice quando faranno un peccato. Vuol dire che, e lì parla di chi? Del Nassi, del leader, del re o leader della situazione. Dice Anassi Asher Yechta. Cioè, è sottinteso sicuramente che lui peccherà. Allora, come mai la persona più importante, il re o il Nassi, perché la Torah dà sottinteso e dice quando tu peccherai, allora sappi che devi portare questo sacrificio, Chatat? Perché è sottinteso che lui faccia un peccato? Dice il Talmud una cosa molto interessante, e su questo noi ci basiamo, su questa domanda di perché dà per scontato che un leader, una persona così importante, faccia per forza uno sbaglio. Questo è quello che stasera andremo a studiare e capiremo una cosa molto importante per tutti noi. Seguitemi. Il Talmud racconta una cosa interessante. Quattro persone sono morte, ma erano così tzaddikim, così grandiosi, così spiritualmente elevati, che sono morti giusto perché c'era il decreto nel mondo di morire, perché ogni umano prima o poi deve morire. Perché se non ci fosse questo, loro sarebbero vissuti in eterno. Perché il Talmud dice, queste quattro persone in realtà non dovevano neanche morire, perché erano così elevati spiritualmente, però siamo in un mondo normale, anche i grandi tzaddikim muoiono. Perciò loro sono morti giusto perché c'era la natura del mondo che fa morire. Chi sono queste persone qua? Dice così. Uno è Beniamino. Beniamino, il figlio di Giacobbe, il fratello di Giuseppe. Lui era un tzaddik puro puro che non avrebbe dovuto morire. Il secondo è Amram, il papà di Mosè. Anche lui è un tzaddik. La terza persona era Ishai. Ishai era il papà di Re Davide. E l'altra persona è Chilav, il figlio di Re Davide. Queste quattro persone, grandi tzaddikim. Però vediamo che queste quattro persone non sono molto noti. Bensì i loro parenti sono noti, Non è che il papà di Mosè è noto, Mosè è noto, non il figlio o il padre di Davide, Re Davide era noto, Beniamino, Giacobbe era noto, il papà. Infatti, quando vengono chiamati con figlio di Ishai, David Ben Ishai, papà di David. Non dice Ishai e basta. Viene accompagnato con chi era papà di David, Amram, chi era papà di Mosè. Perciò quando nella Torah vengono nominati specificando chi sono, perché appunto loro non erano grandi tzaddikim, ma la loro grandiosità era perché era figlio di, parente di e così via. Perciò il Talmud dice gli uomini grandiosi, fate attenzione. Il Talmud dice, in base a questa cosa qua, sappi che come si calcola, come si pesa, come si misura chi è un uomo grandioso? E dice il Talmud, gli uomini grandiosi non sono quelli che non hanno sbagliato, che non hanno peccato, come questi qua. Non è questa la grandezza secondo Hashem. Bensì coloro che hanno fatto degli sbagli. La grandezza dell'uomo, di un umano, non sta nel peccare o non peccare o altro. La grandezza di una persona si vede negli sbagli che ha fatto, e da questi sbagli però è uscito fuori qualcosa di grandioso. E adesso spieghiamo. Questi quattro personaggi che abbiamo indicato, loro non hanno peccato, non hanno sbagliato. Però perché non hanno sbagliato, non hanno peccato? Perché non avevano a che fare con persone, non avevano delle cariche, non avevano delle responsabilità. Non era Mosè, non si parla di Mosè, Mosè aveva una carica. Il papà, non tanto. Re Davide, tutti quei nomi che abbiamo menzionato, non avevano peccati, ma erano quasi distaccati dal mondo, erano nel proprio mondo. Non erano dei leader, dei capi di tribù, non erano dei capi della comunità o che. Erano semplicemente grandiosi davanti a Dio. Ma hanno lasciato qualcosa di un insegnamento? No, soltanto il loro modo di essere spirituali. Non hanno aiutato la comunità. Perciò loro erano perfetti nell'anima, ma non hanno preso posizioni o fatto qualcosa di grandioso per il popolo. Come si suol dire, non si sono sporcati le mani. Per esempio, Aronne, no? Aronne. Si è sporcato e come le mani? Perché quando Mosè non era presente e gli ebrei volevano fare idolatria, lui, anche se ha cercato di ritardare per far arrivare Mosè, ma non è riuscito a bloccarli totalmente. Perciò si è sporcato le mani, però si è sporcate le mani in campo, cercando di temporeggiare per far arrivare Mosè. Alla fine però non ci è riuscito. Però lui era un leader. Se lui si fosse tirato indietro, era un altro discorso. Lui si è sporcato le mani, perciò lui è un grande leader, è un grande personaggio. Perciò leader è uno che prende responsabilità. E ovviamente quando prendi responsabilità, fai delle decisioni, prendi delle posizioni e fai qualcosa, sei umano. C'è il rischio che tu possa sbagliare, 50-50. Se non fai niente, non sbagli. Non so se è un detto a Milano, si dice, così ho sentito una volta, che se non lavi i piatti sicuramente non li rompi. Non so se è un detto italiano, milanese o che. Ovvio, se tu non lavi mai un piatto, non lo romperai mai, perché non hai fatto niente. Ma se tu tutto il tempo sei abituato a fare, allora ogni tanto ti scapperà un piatto, lo romperai. Perché l'hai rotto? Perché sei occupato a fare qualcosa. Infatti, quei quattro lì vengono nominati non per quello che loro sono, ma per figlio di, padre di. Come per dire, erano i tzaddikim, ma il loro onore più grande era quello che erano figli di quelle persone, parenti di quelle persone, ma non hanno preso posizioni, non hanno preso responsabilità di agire per gli altri. Perciò secondo la Torah, quelli Questo è un grande uomo. Chi sbaglia? Ma chi sbaglia perché ha fatto qualcosa. Questo è superiore a qualcuno che non pecca mai, ma non ha fatto niente. Qua c'è la Torah preferisce che fai qualcosa e sbagli, piuttosto che non fai niente e non sbagli. La Torah ha larghe vedute, più di noi umani. Perciò queste persone, questi tzadikim che abbiamo elencato, sono più che altro rimaste nel loro comfort zone, nella loro comodità, non si sono sbilanciati. Sì, per quanto riguarda Dio, perfetti, non dovevano neanche morire, ma per quanto riguarda il prossimo, non hanno più di tanto fatto un qualcosa di grandioso. Al contrario, appunto, di Mosè, Aaron e così via. Storia. C'era un grande rabbino che è mancato pochi anni fa, Adin Steinsaltz, quello che ha tradotto, il primo che ha tradotto il Talmud, che è in aramaico, l'ha tradotto in ebraico affinché le persone possano studiare. Un'opera grandiosa. Lui era un genio della Torah e ha fatto tutta la sua vita, ha scritto libri per insegnare Torah, per semplificare, insegnare, che tutti possano leggere. Una volta gli hanno chiesto a questo rabbino Steinsaltz: dimmi, tu hai dei rimorsi nella vita? E lui dice: ho fatto tanti sbagli nella mia vita e mi dispiace, ma mi pento di più per quello che non ho avuto il coraggio di fare. Perché? Per paura di fallire. Lui dice: i sbagli li ho fatti tanti, ma quello che il mio rimorso più grande è ciò che non ho fatto per paura di sbagliare, per paura di fallire. Quello è il mio sbaglio più grande, capite? Lì non ha fatto nessuno sbaglio, ma non ha fatto niente. Il suo rimorso era più di quello. Maggior parte delle persone falliscono non perché puntano troppo in alto e non riescono a fare quello che vogliono fare, bensì la maggior parte delle persone falliscono perché puntano troppo in basso per paura di sbagliare. Wow! E questo lo dice chi? Un gigante della nostra generazione. Una persona che ha veramente portato la Torah a un livello che tutti possano studiare. E lui dice: gli sbagli li ho fatto, ma quello che non ho fatto per paura di sbagliare, quello ce l'ho ancora. Quello non riesco a dimenticarmelo, quello non riesco a perdonarmelo. Bellissimo questo concetto. Perciò ci si insegna: fai, non preoccuparti se sbaglierai o meno. È ovvio che se fai sbagli, è ovvio che se vai inciampi, se tutto il giorno stai zitto, non esci di casa, non sbaglierai mai, non farai, perché non fai niente. Fai e vai avanti. Come la storia del Rebbe, no? La famosa storia quando il Rebbe era bambino e giocava con i suoi amici e a chi saliva sull'albero più in alto, e il Rebbe sempre vinceva. E hanno chiesto: come mai tu vinci sempre, i tuoi amici sempre? E Rebbe dice, la famosa storia, Rebbe dice: io quando arrivo a un certo livello, quando salgo, guardo sempre in alto per vedere quanto mi manca e quello mi dà lo slancio di andare avanti. I miei amici invece, quando arrivano a una certa altezza, si spaventano, guardano in basso, vedono quanto sono arrivati in alto, si spaventano dell'altezza e vogliono scendere. Non guardare mai in basso. Non guardare mai quanto puoi sbagliare. Non avere paura di sbagliare, perché è la paura che ti blocca. È la paura che ti paralizza. E Rebbe dice: io guardo sempre in alto, guardo quanto mi manca e questo mi dà lo slancio. Ricordatevi, chi punta in alto non sbaglia. Sbaglia chi punta in basso perché ha paura di sbagliare. Cari amici, sbagliare è umano, una, due, mille volte. Perché Hashem accetta la teshuva di una persona anche mille volte? Ma come? Uno può dire, ma come? Mi prende in giro? Dio dice, ma come mi prende in giro? Continui a piangere, continua a farlo, continua a commetterlo e poi lo fai di nuovo? E fa parte dell'umano. Però lui è la persona che continua a promettersi che non lo farà. Dio, ah, perdonami, non... e poi ci casca. Almeno ci tiene, almeno ci prova, che poi cade di nuovo e sbaglia di nuovo, fa parte dell'umanità, ma almeno dimostri che ci tieni. Ma se tu a priori non vuoi fare qualcosa perché hai paura di sbagliare, non va bene. Abbiamo grandi potenziali per noi, per la famiglia, per la comunità. Però non ci sbagliamo per paura di sbagliare e di essere giudicati. Anche questo, perché mai devo sbilanciarmi? Poi faccio uno sbaglio e vengo giudicato. Non è questo quello che la Torah ci insegna. Meglio fare e sbagliare piuttosto che non fare niente. Per esempio, a me succede molto che parlo con persone e cerco di convincerli di mettere tefillin ogni giorno. E loro mi dicono, sì, ok, io posso prendere l'impegno, però ho paura di sbagliare. Ho paura che quando leggo il tefillin sul braccio, magari sbaglio qualcosa e faccio qualcosa che poi non vorrei offendere Dio. Cosa vi dico a tutti questi? Dico, fatelo. Sbagliando si impara. Non offendi Dio perché non lo fai apposta. Hai sbagliato. Tutti sbagliano, oltre a Dio. In questo mondo tutti sbagliano. Però se tu non lo fai neanche, vedi che non hai fatto niente. Allora io dico a tutti loro, mettite filino, anche se lo sbagli, poi ci incontriamo, lo guardiamo, imparerai. Ma non farlo del tutto non è una buona scusante. Perciò il tzaddik, ein tzaddik ba'ares asher lo yechta. Non esiste un tzaddik che non sbagli. Il nostro compito è di trasformare la terra in cielo, in posto superiore. E per fare questo lo sbaglio è già preventivato. Noi siamo qui perché Dio ci ha messo sulla terra, noi umani? Per fare di questa terra un posto sublime. Intanto ci stiamo... abbiamo sbagliato alla grande, abbiamo reso questo mondo un campo di guerra. Ok, ma abbiamo fatto anche tante belle cose nel mondo, gli umani. Tante cose brutte, ma tante cose buone. Ecco, Dio ci ha messi qua perché vuole che noi viviamo in questo mondo per migliorare il mondo, per elevarlo. Perciò ogni sbaglio che facciamo è preventivato, ma poi impariamo dagli sbagli e diventiamo più forti. Sotto al baldacchino. Quando due persone si sposano, cosa si fa? Come finisce la cerimonia? Pum! Si spacca il bicchiere. Lo sposo da un calcio spacca il bicchiere e lì ufficialmente è il ricordo del santuario che era distrutto, perciò anche nei momenti di gioia ci ricordiamo dei momenti tristi. Ok. E tutti quando rompe il bicchiere, tutti cantiamo Mazel Tov, Mazel Tov, cantiamo, balliamo e la cerimonia, il matrimonio si completa in quel modo lì. Cos'è il messaggio dietro a questa cosa così singolare, di rompere un bicchiere sotto il baldacchino? Il messaggio è alla sposa. Dice, ora il marito che tu hai sposato ai tuoi occhi è perfetto. Lo ami, è perfetto. Fra un po' romperà, si romperà questo incantesimo della sua perfezione e farà degli sbagli. Perché? Perché è umano. Allora, diciamo alla Kalà, alla sposa, impara a dire Mazal Tov. Quando tuo marito fa degli sbagli, che rompe l'incantesimo, ricordati del bicchiere che ha rotto e tutti gli hanno gioito cantando Mazal Tov. Impara a farlo anche tu, perché questo bicchiere prima o poi si romperà. Questo incantesimo della perfezione di tuo marito si romperà, però ricordati, questo è quello che tu hai sposato. Non guardare gli sbagli che lui fa. Impara a dire: Masalto, va bene, hai sbagliato. Perché la perfezione non esiste. Masalto, che potrete crescere e migliorare insieme, perché anche la sposa fa degli sbagli. Ogni tanto le donne sbagliano poco, ma ogni tanto sbagliano anche loro. Perciò il messaggio al marito e moglie è: non siamo perfetti, rompiamo. Perciò la Torah ci insegna: non avere paura di sbagliare, sappi che c'è Teshuvah. Ogni cosa che tu sbagli, puoi tornare indietro, puoi ricrearlo, puoi fare un tikkun. E chi lo fa è superiore a un tzaddik. Chi sbaglia perché ha avuto coraggio di prendere una posizione, di fare qualcosa, però poi, anche se ha sbagliato, gli si dice: torna, quella è la strada per tornare indietro. Korban, sacrificio, avvicinati a Dio. Dio non sbatte la porta in faccia a qualcuno perché ha sbagliato. La porta di Hashem è sempre aperta e ti dice: benissimo, hai sbagliato, torna da me, ti aiuto. Dice Hashem: ti amo proprio perché non sei perfetto. Io ti ho creato così. Non esiste la perfezione nell'umano. E Hashem dice: ti amo quando invece cerchi di fare qualcosa e anche se sbagli. Quante volte vediamo i nostri bambini, i nipotini, quando a 1 anno e mezzo cominciano a dire le prime parole e parlano in un modo strano, in un modo buffo, eppure cosa facciamo? Ridiamo come dei matti. Ci fa gioire, ci fa ridere, perché il bambino ha cominciato a parlare. Anche se parla in modo buffo, ridiamo, ci fa gioia. Ok? Imparerà. Con gli anni imparerà a parlare. Oh, quanta gioia ci dà un disegno del bambino che torna a scuola, un pasticcio, e ce lo regala. Ai nostri occhi quello è più grande di qualsiasi Picasso. Perché? Perché l'ha fatto lui. E questo è quello che Dio dice: io amo voi per quello che siete, non per quello che fate, non di come parlate, di come disegnate, di come vi comportate. Io ti amo per quello che sei. Sei mio figlio, ti amo. Punto, stop. Poi, ovviamente, potrai migliorare, potrai darmi anche gioia, potrai anche darmi felicità. Sì, ma comunque dice Hashem: io ti amo. Comunque tu sei, io ti amo. Ovviamente devi cercare di raddrizzare la tua condotta. Dice Hashem: la perfezione ce l'avevo già con gli angeli. Prima di creare l'umano, io avevo gli angeli. E il mondo era perfetto in cielo, ma ho voluto creare un mondo non perfetto e godere a vedere i miei figli che ogni giorno cercano di crescere, migliorare. Cadono, fa parte del gioco. Dice Hashem: voi potete fare ciò che io, tra virgolette, non sono riuscito a fare. Questo è potente. Dice Hashem: voi, e con questo concludiamo, riuscite a fare un qualcosa che io stesso non posso fare. Cioè, voi riuscite a iniettare divinità nel mondo terrestre, in questo mondo. Dio non ha voluto iniettare divinità da solo. Perché? Perché poi diventava di nuovo un mondo come il mondo celeste, dove tutto era perfetto. Dio ha voluto creare un mondo imperfetto e ha chiesto a tutti noi 7, 8, 9 miliardi di persone: io vi do una ciambella, fatela uscire quel buco. Io vi do un mondo, per favore, mettetelo a posto. Perciò tutti noi siamo responsabili, portavoci di Dio, ebrei, non ebrei, musulmani, non è importante, tutti siamo figli di Hashem, tutti abbiamo una responsabilità in questo mondo di portare divinità nel mondo. Dice Hashem: io questo non voglio farlo, non posso farlo perché non voglio farlo, perché sennò il gioco non c'è più, perciò diventerebbe un mondo perfetto. Ma Dio dice: in questo mondo imperfetto che io vi ho dato a voi, voi riuscite a perfezionarlo giorno dopo giorno, goccia dopo goccia. Perciò non avere paura di sbagliare. Non ti sentire a disagio con te stesso quando pecchi, quando sbagli. Fa parte dell'essere umano. Fai, sbagli. Non fai, non sbagli. Cari amici, noi abbiamo paura di sbagliare. Piuttosto dovremmo avere paura di rimanere passivi e apatici. Rimanere passivo, apatico, questo è quello che ci deve fare paura. Sapete un'altra cosa? Bisogna avere paura della paura. Bisogna avere paura della paura. Quando c'è una paura che ti blocca perché non vuoi sbagliare, quella cosa ti deve far paura. Non devi avere paura di sbagliare. Non devi avere paura di sbagliare. Perché fa parte. Una nave, la più bella nave al mondo. Quando questa nave è nel porto, è sicuramente al sicuro, perché è ferma. Ma questa nave da svariati milioni di dollari, con tutti i comfort, è stata fatta per andare nel porto, rimanere ancorata in un porto fisso, o è fatta per viaggiare nell'oceano e fare crociere, eccetera, eccetera. È ovvio che se la nave rimane ferma, per quanto bella possa essere, a cosa vale? A niente. La nave può andare in crociera e va per quello che... Poi forse magari a volte si rompe la nave, succede qualcosa, però intanto sta funzionando. Questo è quello che Dio chiede da ognuno di noi. Non guardare, non volere essere un tzaddik, nel senso, il tzaddik, la perfezione, il giusto nella Torah non è quello che non sbaglia mai. Il giusto nella Torah è colui che ha coraggio di prendere una posizione, cadere, sbagliare, rialzarsi e dire ho sbagliato, cambio modo, però quella è la strada, voglio fare qualcosa. E quando fai e fai e fai, alla fine imparerai. Questo è una persona di grande valore agli occhi di Hashem. Possa Hashem aprire i nostri cuori, i nostri occhi e le nostre menti. Di farci capire che non possiamo sempre essere, guardare noi stessi da un punto di vista, non dobbiamo essere sempre troppo critici su noi stessi e sul prossimo. Dio non ci critica, non critichiamo noi stessi. Impariamo a amarci per quello che siamo. Impariamo a volerci bene per quello che siamo. Impariamo a amare i nostri figli, la sposa, le persone, il marito e moglie, per quello che siamo. Quando tu impari ad amare una persona e accettarlo per quello che lui è, lo potrai aiutare pian piano a migliorare. Ma se tu da mattina a sera critichi te stesso, critichi le persone, perché pensi che la critica li aggiusta la condotta, stai sbagliando alla grande, perché Dio non lo fa. Perché mai dovresti farlo tu? Dio non critica le persone. La Torah non critica le persone. Dio ti insegna la strada giusta, ma non ti critica. Non ti punta il dito. E noi umani lo facciamo. E questo è il grande sbaglio di noi umani. Impariamo a accarezzare noi stessi. A darci delle carezze e delle pacche sulle spalle. Diciamo, che bravo che sono. Oggi ho messo i tefilin. Ma come è il tuo dovere? È il tuo dovere, ma l'hai fatto. C'è chi non lo fa. Impariamo a vivere in un modo positivo, col cuore leggero, con serenità. E questo è quello che Dio ama. Serenità, take it easy, tranquillo. Fai, sbagli, rialzati e vai avanti. Shabbat shalom a tutti. Chiedo cortesemente di condividere questa lezione e di essere persone sorridenti. Persone serene che portano la voglia e il desiderio alle altre persone di essere persone che seguiamo la Torah e abbiamo luce che emana dal nostro viso. Shabbat shalom a tutti. E adesso ovviamente Rak Tov, la nostra sigla ormai fissa.